A volte ti sentirai solo.
Dice Gesù, amato figlio, a volte devi imparare a continuare ad andare avanti anche da solo, con solo la mia presenza nello spirito a sorreggerti. Amato, devi imparare a discernere la mia presenza accanto a te, la mia voce, perché essere nella mia volontà vuol dire essere nella mia protezione. Io amo tutti i miei figli, ma non posso proteggere quelli che non mi obbediscono, come avvenne con la moglie di Lot ed altri, come è scritto.
Apocalisse 18, verso 4. Poi udì un'altra voce dal cielo che diceva: uscite da essa, o popolo mio, affinché non siate complici dei suoi peccati e non siate coinvolti nei suoi castighi. Secondo Giovanni 1, 11. Chi lo saluta partecipa alle sue opere malvagie. Apocalisse 18, 4 e secondo Giovanni 1, 11.
Camminate dunque nella volontà della mia parola e sarete benedetti. Io vi insegno ad andare avanti per la mia gloria e del regno dei cieli. E per questo è necessario che ora, ancora per poco, attraversiate alcune prove. Alcune sono per provarvi, altre per addestrarvi, insegnarvi a regnare con me. Io vi dico, ne vale la pena. Non le rifuggite, ne avete bisogno, sono necessarie, come ho detto alla chiesa di Smirne.
Apocalisse 2, verso 10. Non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte, e io ti darò la corona della vita. Apocalisse 2, 10.
Ma questo sarà solo ancora per poco. Presto tutta la mia chiesa fedele sarà con me alla presenza del Padre. E come i re assegnavano feudi e reami ai loro valorosi e fedeli combattenti, così sarà anche nel nostro regno, come è scritto.
Luca 22, 28 a 30. Or voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove, e io dispongo che vi sia dato un regno, come il Padre mio ha disposto che fosse dato a me, affinché mangiate e beviate alla mia tavola nel mio regno, e sediate su troni per giudicare le 12 tribù di Israele. Luca 22, da 28 a 30.
Amen, grazie Signore, grazie. Benedetto il tuo nome.
Amen.
Cari fratelli, a volte capita a tutti noi di sentirsi soli.
Sì.
E le più grandi decisioni dobbiamo prenderle da soli. È proprio vero. In questa vita ogni difficoltà e battaglia vanno affrontate a testa alta e con gli occhi fissi sul Signore.
È vero, anche se a volte hai una bella famiglia o ti trovi in mezzo a una folla, inevitabile, ogni persona a volte si sente sola. E poi succede che anche se hai una bella famiglia intorno a te, alcune decisioni non possono aiutarti, devi prendere da solo. La solitudine è inevitabile.
Amen, amen, ci sei passata.
Sì, credo che ogni persona sulla terra ci passa.
Ognuno di noi ci passiamo. Io mi ricordo avevo 21 anni dopo il militare. Per via di incomprensione la ragazza di cui ero innamorato e per tutto il servizio militare mi ero riproposto di sposarla. Però c'erano stati degli screzi e in quel tempo lì non ci comunicavamo. E lei si era trovata un altro e ci vollero anni perché il mio cuore guarisse. Ma ho dovuto imparare e andare avanti e avanti senza il supporto della ragazza del cuore. senza fermarmi a piagnucolare, lamentarmi. Ma Dio mi stava preparando per quel poco che sto facendo adesso per Lui. Vedo che era la volontà Sua, per via di quello che poi avvenne con Gesù. Ma Lui mi preparava per sposarmi con Lui, con il Suo regno, con la Sua chiamata e missione. Quando mi ero salvato, io mi sono salvato a 9 anni, volevo farmi prete. Per mio padre, uno sfegatato comunista che ai funerali dei suoi compagni se ne stava fuori dalla chiesa per aspettare la bara, fu uno shock. Ma per entrambi i miei genitori, la mia era una testimonianza per Gesù. Avere perso quella giovane, veramente amata, che ora deve avere circa quasi la mia età, per me era solo la prima di una lunga serie di abbandoni di ogni tipo, cose abbandonate, persone, luoghi, occupazione, amicizie, illusioni, sogni. La mia vita è stato un cammino di abbandonare, e ogni volta erano ferite, tristezze, cuore spezzato. Le chimere crollavano, le utopie sparivano, e ogni volta ho dovuto imparare ad andare avanti, a guardare all'alba, non al tramonto, alla speranza e non alla sconfitta.
Amen.
Io mi ricordo, lavoravo in diversi hotel, prima in Svizzera italiana, poi quella francese, Lugano, Locarno, Montreux, e poi mi sono spostato in Inghilterra. Incredibile quanto puoi sentirti solo anche in mezzo a tanti. Sorrisi, battute con tutti, ma dentro il cuore piange. Nessuno ti capisce e tu non capisci nessuno. Non so se vi ci siete trovati.
Sì.
Come un alieno su di un pianeta estraneo. E a differenza dei film, non hai un'astronave per fuggire in un'altra galassia. Molto diverso dai film, ma solo una reale, terrena, realtà estranea, che non ti senti parte. Per adesso mi guardo indietro e vedo quanto necessario tutto questo è stato. Dio mi preparava, Dio ti sta preparando, fratello, ti sta preparando, sorella. Tieni duro, continua a combattere. A me Dio mi ha preparato attraverso queste cose per la piccola missione che adesso mi ha dato. E se non avessi imparato queste cose, imparato a superare quelle difficoltà e continuare ad andare avanti quando tutto mi diceva non era possibile, avanti, avanti, senza sprecare tempo a lamentarmi. Ed anche se avessi voluto piangere sulla spalla di qualcuno, non c'era nessuno con cui potevo farlo. E Dio lo sa. Sa che ho conosciuto quello che ho creduto essere il massimo della solitudine. Ma ora so che era l'angelo del Signore con me, che mi guidava passo passo, sempre ad andare avanti, avanti, avanti. Una cosa imparata è che era inutile guardare indietro. Erano solo lacrime, lezioni imparate, difficoltà. Un po' come adesso, a volte nel cammino della nostra missione, ci troviamo a scalare come delle montagne. A volte sono veramente alte e a volte pochi ci capiscono. E la sola cosa è che lo stesso angelo di Dio, che è sempre stato con me e che sempre mi guida e ci guida, ognuno di voi ha un angelo, ognuno di noi, e ci guida quest'angelo ad andare avanti. E adesso, prima era solamente l'angelo, ma adesso però abbiamo voi, fratelli, che siete tanti angeli nella stessa missione che adesso condividiamo. Quello che adesso mi ispira ad andare avanti sono le fantastiche pecorelle che Dio ci ha fatto incontrare su questo cammino.
Amen. e anche tra i fratelli, sai, quelli che hanno sofferto solitudine o che hanno il cuore spezzato. Quelle sono le persone più belle, perché hanno più amore, capiscono le pecorelle, danno più amore, sono più umani, non sono freddi, egoisti, gente che cerca di raggiungere
altri. E condividono le stesse battaglie.
Si sente l'amore di Gesù tramite loro.
Sì. Sì, io credo che la cosa che gli ha dato la forza a Gesù di salire il Calvario, e lui vedeva la tua faccia, la mia, quella degli altri, le altre pecorelle, vedeva noi, e questo gli dava la forza di andare avanti su, su quella collina con la croce in spalla.
Però hai detto che tutti questi dolori, la solitudine ti hanno preparato per la missione che Dio voleva darti.
Sì, cioè,
una scuola.
Non avrei potuto fare quel poco che sto facendo se non avessi imparato da tutte le difficoltà, le tribolazioni, i dispiaceri, il cuore spezzato. Se Dio non avesse spezzato il mio cuore, non avrei potuto capire il cuore spezzato. Cosa significa il cuore spezzato? Significa piangere con chi piange, sorridere con chi sorride, amare con chi ama, allontanarsi dagli altri.
Credo che nella solitudine, almeno una cosa che ho scoperto io, trovi una presenza di Gesù così dolce che non vuoi cambiarla con niente altro nel mondo. Cioè, per esempio, io sono donna e il desiderio naturale di una donna è di avere un uomo accanto che la protegge, che senti le sue braccia intorno a te, che ti protegge per sempre. Ed è bellissimo questo. Ogni donna sulla terra, se è sincera, riconosce che desidera questo. Però neanche quello si può paragonare con la presenza di Gesù dolce.
Che è dentro, nell'anima.
Quando solo tu e lui e nessuno sa, e solo voi due siete in intimità, è bellissimo.
E lui è l'unico che ti capisce, lui è colui che ti ha creato, è l'unico che ti capisce, sì, completamente.
Sì, sì, è più potente di braccia fisiche di un uomo, è una cosa che ti avvolge nel cuore, nella mente, nell'anima. È una protezione più forte che un uomo non potrebbe darti.
Un uomo e una donna può abbracciare il corpo, la carne. Gesù abbraccia l'anima.
Amen.
La verità è che se non avessi imparato ad andare avanti, sto ancora imparando, ma qualcosa piccolino ho imparato. E adesso lo so, lo scopo era Gesù. Per questo motivo che Dio ha permesso queste difficoltà, perché potessi entrare nella sua volontà, che è la sua parola, il suo scopo, senza mollare, senza guardare a destra e a sinistra per scappatoie, o seguire le masse che vanno per la porta larga. E poi ci sono tutte queste esche e trappole del nemico nel nostro cammino, e adesso lo so, in nessun modo potremmo ora andare avanti e avanti, nonostante la guerra che il maligno ci fa ogni giorno. Vedo adesso che non è per via di qualche dono speciale che io o altri nella missione hanno, ma semplicemente perché solamente abbiamo cercato di seguire Gesù, la sua parola, la sua volontà, nel nostro piccolo. È così che lo Spirito di Dio è andato preparandoci per tutta la nostra vita. In certo senso vedo come una scala, no? Una scala, Giacobbe vide una scala. Io vedo una scala che, cioè, ogni scalino, ogni prova è uno scalino. Ogni difficoltà è un altro scalino. Ogni caduto, ogni disastro, ogni fallimento. Vedo chiaramente che sono stati uno scalino in più verso la maturazione a quel carattere, a quella personalità in Cristo, di veri uomini e vere donne di Dio, che Lui sta cercando di farci diventare. Un piccolo scalino alla volta, un piccolo passo alla volta, una battaglia, un apprendimento, una maturazione alla volta. La nostra vita credo che sia come, noi siamo come delle bottiglie che una goccia alla volta. Il Signore ci dà quello che ci si verrà nel Regno dei Cieli, E quando abbiamo ricevuto abbastanza, ecco, è la fine della nostra vita, la bottiglia è piena. Se abbiamo fatto la nostra piccola, piccola parte, siamo pronti per il regno di Dio. La lampada della Vergine è piena di olio vero, ed ecco, ci siamo pronti per il regno di Dio, ma solo se ogni difficoltà siamo andati avanti, magari con cadute, magari con sbagli, magari con disastri, però ci siamo rialzati, abbiamo guardato Gesù, ed ecco, la sua mano era lì, è sempre lì. Cadute, sconfitte, perché se guardiamo alla luce, se guardiamo al sorgere del sole di Dio che è Gesù, allora anche nel mezzo del più profondo disastro, chiudendo gli occhi, allora vediamo con gli occhi dello Spirito. Vediamo dov'è la sua mano, di qua, eccola. Ecco. Amen. Ma devi guardare con gli occhi della carne chiusi, devi guardare per fede. E la sua mano non sarà mai fuori dalla tua portata. La sua mano non è mai stata fuori dalla mia portata, a condizione che ho guardato a Lui. Nel mondo, quando non guardavo a Gesù come faccio adesso, era molto, molto più difficile. Adesso è molto, 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 molto più facile. La parola dice che Dio non forza se stesso a noi, ma aspetta che noi volgiamo i nostri occhi su di Lui. E solo allora potremo vedere con gli occhi dello Spirito e della fede che la sua mano è lì, accanto a noi. E allora niente, nessuno può separarci, né nella vita né nella morte, come è scritto.
Romani 8, 37 a 39. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Romani 8, 37 a 39.
Grazie Signore, ti prego che queste non siano solo parole religiose. Ti prego che nessuno le accolga come un'altra predica morta. Questo sei tu che parli, Gesù. Sei tu che ci ami, sei tu che ci salvi. Sei tu che stai dicendo a ciascuno delle nostre pecorelle che sono tue pecorelle, Signore. Guarda me, prendi la mia mano, abbracciami. Sono Gesù. A me mi puoi credere, a occhi chiusi, io sono morto per te. Oh Gesù, aiutaci ad ascoltare la tua voce, Signore. E allora né morte, né vita, né angeli, né principati, né demoni, né diavoli, né anticristo, né cose presenti, né future, nessuna creatura potrà separarci da te.
Amen.
Grazie, grazie Signore. Come tu dici, nessuno le rapirà dalla mia mano. Alleluia.
Sto pensando un po' a Gesù e il suo esempio, perché se leggi la Bibbia vedi che in tanti momenti Gesù era solo. Era come una persona che viveva in solitudine, anche se era circondato dalla folla e aveva i 12 discepoli con lui. Tante volte vedi un'immagine di Gesù solitario, che va da solo in disparte per pregare. Cioè sapeva che quella relazione con il Padre può essere sviluppata solo quando sei da solo.
Gesù era spesso un uomo solo.
Sì.
Chi dite, una volta chiesto chi io sia? Tu sei, uno dice Ezechiele, quell'altro Giovanni Battista, solo Pietro disse tu sei il Cristo. Ma persino gli altri 11 discepoli, persino loro non avevano capito chi era Gesù, solo Pietro. E quindi chi è che lo poteva capire? E lui si appartava, lui è il Padre. Fratelli, passeremo situazioni in questa vita che nessuno ci capirà. Ed è normale che sia così. A volte io non capisco neanche me stesso, perché non posso essere un pochettino più nello Spirito, più vicino a Gesù, perché non vedo più miracoli. Non capiamo neanche noi stessi, come fanno gli altri a capirci. E lo dobbiamo appartarci. Nel cuore di ciascuno di noi c'è un luogo che si chiama Getsemani, un luogo che possiamo andare in qualunque momento. E anche se stiamo camminando in mezzo alla folla, siamo soli e possiamo appartarci, possiamo entrare in quel giardino. Quante volte evangelizzando di qua, di là, città, via, a volte ero solo. Mi appoggiavo alla fontana, alla vasca, alla fontana del centro della città e davo le viste, davo l'impressione che stavo guardando l'acqua. È uno che gli piace l'acqua. Ma nel mio cuore cercavo Gesù, Signore, aiutami, Signore. Ho incontrato molte capre oggi, Signore.
Amen.
Aiutami, com'è che... E il Signore mi parlava sempre. Mi diceva, fai così, fai così, fai così, fai questo, fai qua. Così. Funzionava sempre. Che Gesù dice, quando mi cercate mi troverete. Mai uno che mi cerca non mi trova. Può essere una... in una cella, può essere incatenato, può essere torturato e qualcuno di noi ci passeranno, viene la tribolazione, ci passeremo. Ma anche lì, anche mentre viene frustato, eccetera, forse le sorelle violentate, perché ci sono, nell'Islam questo è normale, la prima cosa che fanno le donne, per qualche motivo strano, le possono violentare come una cosa normalissima. E allora... magari vieni torturato, magari vieni ucciso. Succede adesso. Ogni giorno ci sono decine di cristiani che stanno morendo per la fede adesso. Ma anche allora, se guarderei a Gesù, sì, ti potranno frustare, ma Gesù li prende frustati insieme a te. Ti potranno torturare, ma Gesù è torturato insieme a te. Arrivi al punto che non ce la fai più, e allora guardi a Gesù e ce la fai. E muori, muori in fede. Ci sarà anche questo. Sta avvenendo adesso. Ho letto una statistica, non so quante decine di cristiani stanno morendo ogni giorno. Mi ho dimenticato, c'era un numero lì, una statistica, non c'ho una gran memoria. Decine di cristiani vengono uccisi ogni giorno per la fede, perseguitati in almeno 50 nazioni. Statistiche vecchie, adesso anche di più. E adesso, dolce in fondo, arriva l'Anticristo, marchio della bestia. E quanti di questi fratelli nostri cristiani nominali della domenica mattina il marchio lo prenderanno? Quanti? Quanti di quelli che invece di cibarsi di Gesù si cibano delle predicazioni errate, di falsi predicatori che predicano bugie? Predicatori che prenderanno il marchio, perché sono cristiani nominali. Ma noi andiamo avanti. Separiamoci da queste capre, da questi farisei. Separiamoci e andiamo da Gesù. Viene l'Anticristo, ma buone notizie. Prima, Angela, prima che verrà lui è venuto qualcun altro. Chi?
È venuto Cristo.
Domanda
facile.
È venuto
Cristo, molto facile, sì.
Tu hai, e noi abbiamo aperto il cuore. E lui è entrato, che era lì che diceva, io sto alla porta e busso, Apocalisse 3:20. Se uno ode la mia voce, apre la porta, io entrerò da lui.
Amen.
Sta parlando che lo Spirito Santo è lì a bussare, il primo che dice ti accetto Gesù, lo Spirito entra.
Amen.
Entra prima che entri il diavolo. C'è un momento magico nella vita di tutti, delle pecorelle, che deve dire sì a Gesù e no al diavolo. Attenzione! Attenzione, dice il Signore, chi odia la mia voce e non apre la porta, perché è vero anche al contrario, Cioè, io busso, se uno odia la mia voce io entro, però anche al contrario è vero. Se io busso e dice no, non ti ricevo, ti ricevo domani, ti ricevo fra un anno, prima mi devo godere la vita, mi devo godere ancora un po' di quello che mi piace. Quando mi sono stancato, che la mia carne si è stancata del peccato, che non sarà mai, perché la carne ingorda. Più peccato hai, più ne vuole. Dice, allora, quando sono stancato, che sono vecchiotto, magari prima di morire, mi converto. No, no, caro, non è così la storia. No, no, assolutamente no. Giuda ha tentato quello. Tornato nel tempio, ha buttato i denari, ho tradito un innocente. Il farisei ha detto, che ci interessa a noi? E ha confessato, giusto? Però invece di diventare come Pietro, che ha vinto il mondo, è diventato come un traditore con un falso pentimento, un pentimento solo nella carne. Sicuramente era sincero, ma doveva andare a Pilato, doveva andare alla croce e dire: io mi merito, lasciatelo libero, sono io. Come ha detto Gesù nei Getsemani, quando l'hanno arrestato, volevano arrestare tutti i discepoli, ha detto: voi cercate me, loro lasciateli andare. Giuda doveva andare da Pilato, dai romani che lo stanno crocifiggendo, e dire: io ho peccato, io voglio morire al suo posto. Gesù sarebbe morto lo stesso, certamente, è profetizzato, ma lui sarebbe stato un vero pentimento. Invece è andato a impiccarsi. E allora questi pentimenti dell'ultimo momento, attenzione, che nessuno ci conti, predicatori di bugie in certe chiese, Vangelo di prosperità, super grazia, addrizziamo le orecchie qua. Non contateci sul pentimento dell'ultimo momento. Adesso, Signore, se adesso udite la voce, dice Ebrei capitolo 3, se adesso udite la voce, non fate come quelli che morirono nel deserto. Io sto alla porta e busso, se qualcuno apre la porta io entrerò.
Prego tanto che le persone che soffrono di solitudine aprino la porta a Gesù, perché è veramente la risposta. Mi ricordo quando ero nel mondo, e pure se avevo miei amici, miei fidanzati, la famiglia, la solitudine mi faceva triste e pensavo anche al suicidio. Nel mondo così è.
Ma credo che il diavolo questa bugia qui le dice a tutti.
Sì.
Suicidio è la soluzione.
Sì.
Vattene all'inferno, Satana.
Però poi, dopo che ho ricevuto Gesù, oggi posso testimoniare che cerco la solitudine, la desidero, non nel senso che non voglio gente intorno a me, ma a volte voglio stare
da
sola con Gesù. Vuoi appartarti
con lo sposo.
A volte ho bisogno di stare con Lui. Non ho marito, non ho una storia di amore. E a volte mi ricordo: oh Angela, ma tu non hai una storia come nei film di amore. E quando mi ricordo, non soffro la solitudine, non mi ricordo con dolore, ma sto bene, perché Gesù ha riempito quel vuoto che io pensavo che solo un uomo può riempirlo. E
sì,
nel mondo ci ho provato con un fidanzato dopo l'altro, ma
fresca.
Non ha funzionato. E adesso sto bene, anche se non sono sposata, però non soffro più, non ho quella solitudine come era nel mondo. È diverso.
Ci sono passato anch'io. Io e Deborah siamo sposati, ma è come se non lo fossimo, perché Gesù è il primo posto.
No, ma voi siete belli insieme.
Ma sai perché? Perché davanti a Gesù siamo singoli. Davanti a Gesù siamo singoli. Massimo rispetto uno per l'altro.
Sì.
Nessuno osa entrare in territorio sacro. Quando uno di noi due è con Gesù, l'altro si toglie le scarpe, per modo di dire, e va in giro in punta di piedi.
Amen.
Non stai disturbando la moglie, stai disturbando Gesù. Tua moglie sta pregando.
Sì, sì, sì.
Stai attento come ti avvicini, perché quel suolo è sacro.
Amen.
Questo è il vero matrimonio, quando Gesù è veramente al centro. E allora, secondariamente, Dio benedirà anche il matrimonio, anche la casa, la famiglia, i figli, le finanze, tutto, se cerchiamo prima il regno di Dio.
Amen.
Amati fratelli, voi siete amati dal Padre, dal Figlio, anche da tutti noi, fratelli. Permetteteci di salutarvi con un santo bacio. Vi baciamo e vi abbracciamo. E ricordatevi, ogni battaglia, ogni sofferenza, ogni incomprensione, in questo mondo di alieni, ogni ingiustizia per la quale sempre la Chiesa sposa di Cristo deve passare, in questo mondo di tenebre, ricordatevi, sono per il vostro e il nostro bene, per modellarci a sua immagine. Come è scritto, Angela ti ha dato delle scritture lì.
Secondo Corinzi 3:18. E noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati
nella sua stessa
immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore, che è lo Spirito. Secondo Corinzi 3:18. Romani 8:28. Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Romani 8:28. Efesini 4:22. Avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta di prima, a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici. Efesini 4:22. E Romani 8:29. Perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli. Romani 8:29.
Grazie Gesù, ti abbracciamo, ti baciamo Gesù. Tu sei il nostro Salvatore, il nostro Re, il Figlio di Dio, il primo di tanti fratelli, sei quello che ci ha salvati dalla morte. Sei morto al nostro posto. Ti abbracciamo e ti baciamo Gesù. Nel tuo nome prezioso Gesù. Amen.
Amen. Grazie Gesù. Ascoltiamo quel bel canto di Zigani, Non sono solo.
Fratelli, Dio vi benedica. Chiudete gli occhi e questo canto è unto del Signore. Chiudete gli occhi e guardate a Gesù. È Lui che vi sta parlando.
Sono passato tante volte per la valle dell'oscurità. Io ti posso dire che è troppo triste restare lì. Cicatrici che oggi stesso raccontano tante le storie che mi hanno fatto crescere. Però sono ancora qui, più forte di prima. Questo lo devo a Cristo mio rifugio, a colui che mi chiamò e a colui che un giorno mi ha promesso che non sarò mai solo. Dio non mi ha mai abbandonato, nonostante tu porte qui nel mondo, però posso dire la porta di valore, solo Dio l'ha aperta per me. Il problema ora sta dando forza al gigante davanti a me, con la fede